Buonasera. Il 26esimo itinerario del nostro viaggio di studio, benvenute e benvenuti a scuola, sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale, è il penultimo del tragitto lungo di questo viaggio. Ci avviamo infatti verso la conclusione del nostro percorso, abbiamo ancora da fare, compreso questo, due itinerari lunghi più uno breve il 5 di giugno a Sant'Antonio, 5 di giugno al parco di Sant'Antonio in Brunetta. Giovedì e poi mercoledì 11 giugno ci sarà la chiusura della scuola nella biblioteca di Brunetta.
Quando?
Mercoledì 11 giugno alle 9, sì. Come lo scorso anno, era il 14 giugno, avete compilato un questionario, vedremo quali sono i risultati che sono venuti fuori. E 5 giugno ci vediamo di Brunetta al parco di Sant'Antonio per l'ultima lezione, che è una lezione più breve, ma è una lezione. Comunque ci vediamo ancora la prossima settimana, e poi avete il calendario che avete ricevuto su carta, calendario cartaceo, come si suol dire, che avete ricevuto l'8 ottobre quando siamo partiti, e che spero abbiate conservato sulla testata del vostro letto, dove loro sia, per consultarlo tutte le mattine, tutte le sere. Ora, la scorsa settimana abbiamo lasciato il paesaggio intellettuale della letteratura del Corano, e ci stiamo avvicinando ad un nuovo scenario attraverso il quale si entra nel cuore del Medioevo. E 7 giorni fa, strada facendo, ci siamo inevitabilmente imbattute ed imbattuti nel personaggio di Carlo Magno. È capitato quest'anno nel nostro percorso, è capitato ancora una volta a fagiolo, come si suol dire, a fagiolo, non so se a fagiolo di selletto oppure se a fagiolo al burro, perché quest'anno siamo nell'ambito di una commemorazione per quanto riguarda Carlo Magno. Forse lo sapete, 1200 anni fa, esattamente il 28 gennaio dell'anno 814, Carlo Magno moriva ad Aquisgrana, e indubbiamente Carlo Magno è uno dei massimi protagonisti dell'età alto medievale, e nella sua azione si è voluto vedere fino a qualche anno fa uno dei padri dell'Europa, a proposito di Europa. Ma oggi le studiose e gli studiosi di storia pensano che, se è vero che Carlo Magno ha unificato sul piano militare e amministrativo una vasta parte, quella centrale poi, del nostro continente, tuttavia sono d'accordo nel ritenere che il monarca carolingio non avesse alcuna coscienza dell'Europa, e quindi bisogna distinguere la leggenda che circonda il personaggio dalla concreta realtà dei fatti storici. Nel IX secolo, in età alto medievale, l'idea di Europa, così come la concepiamo noi oggi, non esisteva, cioè prenderà corpo solo più tardi, circa 6 secoli dopo. Facendosi incoronare dal Papa, Carlo Magno non guarda all'avvenire, ma guarda al passato, cioè il suo modello è l'impero romano. Più che creare una civiltà futura, aspira a far rinascere l'antica civiltà romana, che era lo specchio in questo momento nel quale ci si specchiava, rianimandola, visto che era in coma attraverso l'implosione, voi conoscete questo termine, grazie al cristianesimo che con le sue istituzioni ormai radicato su tutto il territorio delle Cumene. Sebbene Carlo Magno non possa essere considerato un padre dell'Europa, tuttavia è stato un importante personaggio storico che ha contribuito a fondere i latini e i germani, e l'integrazione tra latini e germani è alla base della fondazione della civiltà medievale, e la nascita del Sacro Romano Impero è stata considerata come un primo apostolo dell'Europa nella sua parte centrale, perché nel Sacro Romano Impero manca l'Europa mediterranea. Contrariamente a quello che succedeva nell'Impero Romano, l'Impero Romano era uno stato incentrato sul bacino del Mediterraneo. Ora, continuiamo la nostra riflessione sul personaggio di Carlo Magno. Guardate sul punto 1 del repertorio. Carlo Magno non aveva in mente l'idea di costruire l'Europa, ma pensava quindi di fondare l'Impero Romano. L'ideale europeo, quando nasce? Nasce molto più tardi. Guardate, l'ideale europeo prende forma nel XV secolo, quando un papa, Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, scrive in latino tra il 1458 e il 1464 un trattato che si intitola De Europa, nelle cui pagine l'idea dell'Europa unita come costruzione armonica basata sull'integrazione delle virtù classiche con gli ideali del cristianesimo si impone come un auspicio. Guardate, Pio II vuole che il modello armonico descritto nel De Europa concepisce un concetto armonico dell'Europa. Come poteva essere realizzato? Ma poteva essere realizzato architettonicamente. Siamo nel Rinascimento. Architettonicamente realizzato nella ristrutturazione del borgo di Corsignano in provincia di Siena, dove lui è nato nel 1405, che prenderà il nome di Pienza. Siete stati a qualche volta a Pienza, penso di sì, di vicino. Ora, utilizzando la guida della Toscana e la rete, fate una visita a Pienza, che non è lontano da qui. L'Europa architettonicamente concepita come quella città modello, quindi è un concetto che non è capitato in campagna elettorale, male. Carlo Magno nell'Ottocento ha in mente di rimettere in piedi l'impero romano, che aveva come suo centro il bacino del Mediterraneo, soprattutto aveva un assetto intercontinentale, perché l'impero romano comprendeva province asiatiche ed africane. L'impero romano andava oltre l'idea di Europa, essendo fortemente sbilanciato verso oriente e verso sud. Tuttavia, l'aspetto più significativo dell'azione involontaria di Carlo Magno in funzione dell'idea di Europa, e in particolare di Europa occidentale, riguarda una questione legata al secondo concilio di Nicea. Ne abbiamo già parlato. Il secondo concilio di Nicea viene indetto da Papa Adriano I nel 787, quando Carlo non è ancora imperatore, per combattere l'iconoclastia, e l'iconoclastia è una parola che significa distruzione delle immagini sacre, no? Abbiamo già parlato di questo tema alla fine di gennaio nel corso del dodicesimo itinerario, e con l'obiettivo di ripristinare il culto delle immagini che l'imperatore bizantino Costantino VI continuava a condannare, secondo l'editto emanato 60 anni prima, nel 726, dal suo predecessore Leone III l'Isaurico. Mentre la madre di Costantino VI, Irene, che vorrebbe prendere il suo posto e ci riuscirà quando la guerra per il potere scoppia tra madri e figli, è veramente un fatto curioso, ma così succede. Era Irene, un tipetto Irene, non so se la conoscevate prima di adesso, l'imperatrice Irene, ma è stata forse un po' rimossa perché evocarla non è una cosa molto, molto piacevole. E Irene era per il ripristino del culto delle immagini, per un motivo politico. Ebbene, Carlo Magno, sebbene non sia stato interpellato in proposito, invia due suoi legati al secondo concilio di Nicea per sostenere e farsi difensore, ecco, altro atto di natura politica, della tesi del Papa e di Irene, e quindi in Occidente impone l'uso delle immagini sacre e si contrappone agli iconoclastici, spingendo il cristianesimo a diffondere le immagini sacre, comprese quelle di Dio. E con questo atteggiamento, per quanto autoritario, Carlo Magno ha dato alla cristianità un mezzo di espressione di grandissimo valore, e la storia dell'arte europea gli deve molto in proposito, no? Anche se queste scelte nascono non per questo motivo. Ed è in questo contesto che sul piano della cultura si comincia a parlare di rinascimento carolingio, anche se il termine, dicono oggi le studiose e gli studiosi di storia, non è propriamente corretto, perché tutto l'alto medioevo europeo è scandito da una serie di rinascimenti che nascono sempre nella memoria della classicità greco-latina, conservata da chi ha operato per la salvaguardia delle opere dei classici. E noi abbiamo, nella prima parte del nostro viaggio, ricordate, proceduto a ridosso del paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere della classicità, come ben ricordate. E tra i movimenti di salvaguardia c'è anche il cosiddetto rinascimento carolingio, che fa appello a tutte le forze culturali presenti nel Sacro Romano Impero. Carlo sa benissimo quanto sia importante il valore della cultura. Guardate, ha saputo in proposito, e per questo va lodato Carlo Magno, per le cose non, circondarsi di validi consiglieri, proprio perché lui si sentiva debole dal punto di vista culturale, e lo era, e ha il merito di riconoscere i propri limiti intellettuali. Guardate, Carlo Magno sa appena fare la sua firma, cioè con molta fatica ha imparato a leggere in latino, ha avuto delle difficoltà a imparare a leggere e a scrivere, non ha mai imparato per bene, e per questo motivo, e anche perché il fenomeno dell'analfabetismo era generalizzato, cioè gli alfabeti erano davvero una minoranza eletta, no, come oggi. E per questo motivo riunisce attorno a sé molti grandi intellettuali dell'epoca, delle più diverse provenienze, irlandesi, franchi, germani, spagnoli e anche arabi, questo per fare numero, cioè non gli arabi per fare numero, ma per fare numero tra gli intellettuali. Cioè, in quest'ambito, senza esserne consapevole, si è mosso in una prospettiva europea, e poi intorno a questo dato storico sono fiorite anche le leggende. Per esempio, gli è stato attribuito un ruolo importante nella promozione delle scuole pubbliche, ma in realtà la sua azione ha interessato solo un gruppo sociale minoritario, perché si è limitata a favorire la creazione di scuole per i figli dei nobili, le cosiddette scuole palatine, le scuole di palazzo, in quanto voleva dare impulso ad un'aristocrazia competente, destinata all'amministrazione dell'impero. E questo impegno a voler preparare buoni e onesti amministratori è senza dubbio un aspetto importante della sua opera, no? Carlo Magno pensa che sia necessario costruire buoni e valenti amministratori, per questo ci vuole una scuola che prepari alla politica. Difatti in Francia e in Germania abbiamo queste scuole adeguate, in Italia lasciamo tutto in mano ai comici. Ora, Carlo Magno ha dato valore al concetto di amministrazione. Ora, quale di queste parole, regola, direzione, cura, condotta, gestione, controllo, influisce di più su ciò che dovete amministrare? Perché ciascuno di noi ha qualcosa da amministrare, no? Non solo del denaro, ma tante cose dobbiamo amministrare. Ebbene, quale di queste parole corrisponde al vostro esercizio di amministratrice, di amministratore? Scrivetela. Si è spesso sottolineato l'impegno di Carlo Magno per la diffusione dell'insegnamento delle arti liberali, del trivio e del quadrivio, ma guardate, anche in questo caso sulle affermazioni che sono state fatte dobbiamo riflettere. Guardate sul punto 2 del repertorio, si dice che il sistema delle cosiddette arti liberali, cioè le arti nobili, arte, cioè a nobilitare la persona, cioè le arti che rendono liberi, per quello che si chiamano arti liberali, si dice che il sistema delle arti del trivio, cioè il trivio è la grammatica, la retorica e la dialettica, e del quadrivio, cioè l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica, è il sistema questo che favorirà la nascita delle università alla fine del XII secolo, ne parleremo a suo tempo. Avrebbe trovato la sua diffusione per opera di Carlo Magno, ma guardate, in realtà questo apparato intellettuale esisteva da molto tempo. Il trivio e il quadrivio erano presenti nelle scuole delle abbazie fin dal VI secolo, cioè dal tempo di Gregorio Magno, e Carlo ha certamente contribuito, considerando virtuoso lo stile di vita delle abbazie, alla loro diffusione, così come la sua politica di unificazione del territorio centrale europeo ha fatto sì che si diffondesse una forma di scrittura nata nelle cancellerie dell'impero, chiamata minuscola carolingia. È bene che scriviamo i documenti con la stessa scrittura, dice Carlo. Guardate, una scrittura di facile lettura, anche perché lui la potesse leggere compitando, perché è realizzata con un tratto di grande chiarezza ed uniformità. Questa forma, detta minuscola carolingia, potete, se andate sulla rete, trovate questo format, viene in breve tempo utilizzata da tutti coloro che fanno uso della scrittura in tutti gli stati del Sacro Romano Impero, e questo strumento ha facilitato la diffusione della cultura. E sono presenti nella vostra mente dei ricordi di quando avete imparato a scrivere? Scrivete quattro righe in proposito. Carlo Magno si è lagnato per tutta la vita che lui non aveva attitudine per imparare a scrivere e a leggere, no? E doveva farlo in latino, che era una lingua diversa dalla sua lingua madre. Si è sempre pensato che l'azione di Carlo Magno sia stata importante per il consolidamento della cristianità, ma guardate, ancora una volta, si ricordano le studiose e gli studiosi di storia, siamo sul terreno del mito, perché il cristianesimo, la propria forza, la propria influenza, come ben sappiamo, se l'era già assicurata molto prima dell'impero carolingio, e infatti il cristianesimo ha continuato ad esistere anche dopo Carlo Magno, e la Chiesa di Roma ha utilizzato di buon grado, come abbiamo studiato dai tempi di Pipino il Breve, l'alleanza con i Franchi, i quali per opportunità hanno agito come difensori dello Stato della Chiesa e hanno contribuito a far sì che il patrimonio di San Pietro, quindi lo Stato della Chiesa, si accrescesse regalando al Papa dei territori, quelli che avevano tolto i Longobardi. Nell'opera intitolata Vita Cavoli, in latino, in italiano Vita e Gesta di Carlo Magno, il sapiente cronista Eginardo, che noi abbiamo già incontrato la scorsa settimana, no? Ricordate, quando ci ha informato ed informati su come sono andate veramente le cose a Roncisvalle, no? Ricordate? Eginardo, in quest'opera, Vita Cavoli, tende a mettere in evidenza come il Papa Leone III, appena eletto, il 27 dicembre del 795, testimoni fedeltà e obbedienza a Carlo Magno, che in Occidente lo faceva ormai da padrone, ed era quindi necessario tenerselo buono, anche se non tutti nella curia romana erano d'accordo. C'era il partito bizantino che non era d'accordo, naturalmente. E dobbiamo approfittare del fatto, in funzione della didattica della lettura della scrittura, di avere a disposizione questo testo formidabile, il testo della cronaca, della Vita Cavoli di Eginardo, il quale c'è una miniera di informazioni, straordinaria miniera di informazioni, il quale, nonostante scriva al servizio dell'imperatore, di cui è il biografo ufficiale, e naturalmente si vede che parteggia per l'imperatore, però mantiene sempre un ragguardevole equilibrio nel descrivere le situazioni, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Carlo Magno e il papà. E quando c'è qualcosa di leggendario, Eginardo dice: vabbè, questa qui è una leggenda, ma ve la racconto. Ma leggiamo che cosa ci racconta Eginardo a proposito della relazione tra Carlo Magno e l'assai chiacchierato Papa Leone III, che però verrà santificato da Papa Clemente X, Emilio Alfieri, nel 673, e quando inizia il conflitto tra la Santa Sede e la Francia. Ma guardate, questa è un'altra storia della quale ci occuperemo quando attraverseremo il territorio dell'età moderna. Nonostante Leone III sia nato di una povera famiglia, è riuscito a fare carriera nell'amministrazione della Curia Pontificia fino ad essere eletto Papa con l'appoggio del clero romano contro l'aristocrazia nobiliare. Leone III è il primo Papa eletto dopo la caduta dei Longobardi e ha dovuto gestire non c'è da nessuna parte. Pensate che ci sia tutto, ascoltate, intanto ascoltate, c'è fin troppo materiale sul repertorio,
no,
per... non c'è, ascoltate ogni tanto quello che viene detto, ve lo ripeto. Vi dicevo che Leone III è nato in una povera famiglia, però è riuscito a fare carriera nell'amministrazione della Curia Pontificia ed è fino ad essere eletto Papa. È stato eletto Papa con l'appoggio del clero romano, del popolo romano, contro l'aristocrazia nobiliare. Leone III è il primo Papa eletto dopo la caduta dei Longobardi, ha dovuto gestire il difficile compito di barcamenarsi tra l'impero di Bisanzio e il regno dei Franchi. Quindi Leone III si schiera apertamente con i Franchi e chiede a Carlo Magno di rinnovare l'impegno di difensore della Chiesa, promettendogli fedeltà e obbedienza, e per questa sua scelta diventa inviso ancora di più alla nobiltà romana, che era filo bizantina. Quindi lo scontro che ne deriva non è uno scontro indolore, è uno scontro fatto a fil di spada. E allora c'è Eginardo che ce lo racconta. Adesso Eginardo c'è qui sul repertorio. Leggiamo che cosa ci racconta Eginardo in diretta dall'Alto Medioevo. Il giorno dopo la morte di Adriano I fu eletto Papa un prete romano, cardinale di Santa Susanna, Leone, che fu consacrato il 27 dicembre del 795 e fu terzo con tale nome. Appena eletto, egli inviò a Carlo una lettera per testimoniargli fedeltà e obbedienza, come indicavano gli allegati doni onorifici, le chiavi del sepolcro di San Pietro e il vessillo della città di Roma. I doni stavano a significare che il Papa riponeva in lui l'autorità propria del defensor della religione cristiana, con l'uso delle armi, simboleggiata nel vessillo, ma anche quella del custode del sepolcro dell'apostolo, con l'altare della confessione, sul quale Carlo, nel 774, aveva fatto giuramento con una promessa di donazioni, quando Carlo aveva donato il territorio dei Longobardi al patrimonio di San Pietro. Leone III riponeva in Carlo le più ampie aspettative per l'affermazione del concetto di Mater Ecclesia. La Chiesa è madre che assegna il potere, questo viene scritto nei documenti papali, come simbolo per il rafforzamento del potere temporale del papato. Il Papa intendeva dare un'interpretazione alla distribuzione tra i due poteri, religioso e politico, ma con la loro unificazione nella Chiesa fondata da Cristo. E Leone III offrì questa visione nel mosaico che fece eseguire tra il 796 e l'800 su due lati del capino di una grande sala del Palazzo del Laterano, il triclinium. Su un lato si raffigura Cristo che, seduto, consegna a San Pietro le chiavi, simbolo del potere religioso, e a Costantino il vessillo, insegna del potere politico. Su un altro lato, invece, San Pietro, seduto, consegna il pallio a Leone III e a Carlo Magno il vessillo. Guardate, se andate sulla rete, cercate triclinium leoninum, la potete guardare questa immagine e vedere questa bestia. Per noi è diventata familiare, no? Questa idea che San Pietro distribuisce le cose. E allora che nasce questa idea, questo concetto. A capo dei due gestori del potere c'è San Pietro, in cui andava identificata la Mater Ecclesia, l'assegnatrice del potere, il volto stesso del potere. Guardate, e Ginardo ci racconta come, ecco, il potere della Chiesa, il potere politico della Chiesa diventa reale in questo momento. Ma Leone III si illudeva se pensava di aver trovato un fedele paladino. Carlo Magno era nell'apogeo della sua potenza, e il fatto che avrebbe dovuto riconoscere un potere unico, quello di San Pietro e quello della Madre Ecclesia, era lontano mille miglia dalla sua mente. E con tutto il rispetto per San Pietro, il re tendeva ad unificare nella sua persona l'autorità, sia nel campo politico sia in quello religioso. Vedete, comincia subito lo scontro tra l'imperatore e il Papa, e il prossimo anno vedremo gli sviluppi della situazione. E lo fece sapere al Papa tramite l'abate Agilberto di San Riquier, in una lettera in cui diceva: è nostro compito difendere ovunque la Santa Chiesa di Cristo con l'aiuto dell'amore divino e con le armi contro gli attacchi dei pagani e le devastazioni degli infedeli provenienti dall'esterno, nonché rafforzare all'interno l'affermazione della fede cattolica. A voi però, Santissimo Padre, spetta come a Mosè di aiutare il nostro esercito con le mani alzate, affinché con la benedizione di Dio il popolo cristiano sia sempre dovunque vittorioso e il nome del Signore Gesù Cristo sia magnificato in tutto il mondo. Appare chiaro che Carlo Magno è convinto che l'influenza effettiva del Papa debba limitarsi ad essere esclusivamente quella del metropolita più importante della Chiesa, ma è Carlo che, tutto preso dal concetto religioso del suo alto ufficio, si assume il compito di propagandare e difendere la fede cristiana. Ormai è maturato in Carlo il concetto che, fermo restando il Papa capo spirituale della Chiesa, il re deve essere, e lui solo, il difensore della cristianità. A Roma la parte della nobiltà imparentata con il precedente Papa Adriano I mal sopportava che il nuovo pontefice mostrasse un contegno così dimesso e debole nei confronti di Carlo Magno. Il primicerio Pasquale e il sacellario Campulo avevano cominciato a far circolare su Leone III accuse di falso giuramento e lascivia. Certe voci giunsero fino alla corte di Carlo, ma l'arcivescovo Arno di Salisburgo assicurò Alcuino, il fido consigliere ecclesiastico del re, che si trattava di calunnie, ritenendo che il re non avrebbe preso alcun provvedimento contro il Papa. Pasquale e Campulo pensarono di ordire una congiura che prevedeva l'eliminazione di Leone III e la conquista del potere. Vedete, da queste pagine della vita Carli di Ginardo, vedete, il cronista intanto, vedete, scrivendo Carlo Magno tutto attaccato, gli attribuisce un nuovo nome che ne esalta il valore. Teniamo conto di questi fatti. Emerge l'idea di un'egemonia da parte di Carlo Magno nei confronti del Papa Leone III, che difatti, per questa sua posizione subalterna, trova nella Curia Romana una forte opposizione che sfocia in una congiura, no? E questo tragico avvenimento, che tra poco ci facciamo raccontare da Ginardo in diretta dall'Alto Medioevo, finisce per rafforzare la posizione di Carlo Magno e apre la strada alla sua incoronazione e alla nascita del Sacro Romano Impero. La posizione egemonica di Carlo Magno, riportata dalla cronaca di Ginardo, ha costituito una sorta di modello per cui il re Franco, destinato a diventare imperatore di un nuovo Stato sacro e romano, circa tre secoli dopo, all'epoca delle crociate, dall'undicesimo secolo, viene considerato un eroe della cristianità in lotta contro gli infedeli. Ma anche in questo caso dobbiamo fare chiarezza, come in parte abbiamo già fatto la scorsa settimana. Guardate sul punto 3 del repertorio. Carlo Magno non ha mai avuto l'intenzione di fare il crociato, e di questo mi va reso merito. E con i califati arabi spagnoli preferisce trattare, difatti lo sapete, no? Quando va a fare la guerra in Spagna si muove come alleato di un califfo contro un altro califfo per avere in cambio la città di Saragozza, ma questa spedizione, come sappiamo, non è andata a buon fine, e la chanson de Roland stravolge in modo mitico, no, la realtà. E inoltre Carlo riconosce ai governi arabi di Spagna, ai califfati, una grande capacità amministrativa, tanto che tenta di imitarne senza successo il modello, e poi ammira il rispetto che gli arabi hanno verso i cristiani e gli ebrei, che hanno dei doveri ma anche dei diritti nella società islamica. Ora, per quanto riguarda le relazioni con l'Oriente, Carlo Magno ha sempre cercato di mantenere buoni rapporti attraverso scambi simbolici con i potenti di questa parte del mondo. Avvengono scambi di regali in occasione di determinati anniversari, in primo luogo con l'imperatrice bizantina Irene, la quale in modo cinico e crudele, approfittando della lotta all'iconoclastia, aveva fatto fuori suo figlio, l'imperatore Costantino VI, prendendogli il posto, lo fa anche a cercare così, non... e Carlo Magno avrebbe voluto sposare Irene, la sua idea era questa, per ripristinare l'unità dell'impero romano, no? E poi Carlo coltiva anche buoni rapporti di carattere commerciale con il califfo Harun al-Rashid di Baghdad. Ora, non essendo una persona banale, Carlo Magno è stato facilmente trasformato in una figura eccezionale grazie ai poemi epici, ma soprattutto a costruire il suo mito ha contribuito una copiosa letteratura di carattere popolare che si è tramandata nei secoli in modo orale su tutto il territorio europeo sulla scia dei poemi epico-cavallereschi, i cui episodi sono stati ampliati con numerosissimi racconti collaterali. Un gran numero di racconti di impronta carolingia noi li troviamo raccolti in un'opera straordinaria composta in Sicilia alla metà del XIX secolo, la quale ha avuto, anche attraverso l'opera dei Pupi, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ricordate, un grandissimo successo. Guardate, si tratta di un romanzo di enormi proporzioni, più di 3.000 pagine, intitolato Storia dei paladini di Francia. Qui io ho portato un volume della Storia dei paladini di Francia, quando si va in Sicilia si cerca sempre su una bancarella la Storia dei paladini di Francia, un po' di anni fa, ora non so se si trovano più, ma... Ebbene, questo poema è stato composto da un certo Giusto Lodico, o Giusto Lodico scritto tutto attaccato, Giusto Lodico, che è nato a Missilmeri, in provincia di Palermo, nel 1826 ed è morto nel 1906. Guardate, ha insegnato per tutta la vita come maestro elementare nelle scuole di Ali e di Palermo, ha cominciato a scrivere per raccontarle ai suoi alunni queste storie, poi dopo è diventata un'opera che è andata al di là delle classi. La raccolta di Giusto Lodico è stata pubblicata per la prima volta nel 1858 in quattro volumi dall'editore Giambattista Gaudiano, con il titolo di Storia dei paladini di Francia, cominciando da Milone, conte di Aglante, fino alla morte di Rinaldo. Ora, dal 1860, quindi dall'epopea garibaldina, durante l'epopea garibaldina quest'opera è diventata una sorta di manifesto patriottardo, quest'opera è stata costantemente ristampata in moltissime edizioni ed è diventata ben presto, resta tuttora, la Bibbia dei Pupari, cioè il libro. Quest'opera viene chiamata anche semplicemente il libro dai Pupari, che sistematizza le numerosissime storie che nei secoli erano state affidate esclusivamente alla tradizione orale dei cantastorie, più propriamente cuntastorie o cuntisti, persone, artisti, a volte addirittura analfabeti, che senza alcun ausilio scenico hanno saputo affascinare intere masse popolari. E questi testi hanno avuto tanto successo che ci si è dimenticati dell'autore, e così il maestro Giusto Lodico è diventato un illustre sconosciuto, e il suo nome non lo si trova più sui libri che contengono le storie che ha scritto. Su Giusto Lodico abbiamo poche notizie, sappiamo che è nato a Missilmeri e di conseguenza dobbiamo fare una visita a questa cittadina di circa 25.000 abitanti sulla strada che in direzione nord va verso Palermo e segue il fondovalle del fiume Eleutero, questo è greco, in un'area dove si sono diffuse grandi coltivazioni di agrumi risalenti al tempo della dominazione araba della Sicilia, e infatti il florido centro agricolo di Missilmeri è cresciuto attorno ad un vasto casale arabo. Difatti il nome Missilmeri deriva da Manzil al-Mir, che vuol dire casale dell'emiro, quindi è un nome arabo. Beh, consultando una guida della Sicilia navigando in rete, fate un'escursione a Missilmeri per scoprire quanti interessanti resti di monumenti ci siano in questa cittadina, che conserva il ricordo di un glorioso passato arabo-normanno. E non è casuale il fatto che abbia dato i natali allo scrittore Giusto Lodico, il quale proprio qui ha trovato ispirazione per conservare, scrivendole, le straordinarie storie dei paladini di Francia al servizio di Carlo imperatore. Quindi è buffo questo fatto che il Sacro Romano Impero, che è bilanciato verso nord, no, poi trovi, no, secoli dopo, una sua realizzazione nel mezzo, nel centro del mare Mediterraneo, no, al sole del mare Mediterraneo. Buon viaggio. La storia dei paladini di Francia narra complicate, tortuose vicende a inizio con la nascita e le primissime gesta di Carlo Magno e termina con la disfatta di Roncisvalle, con la morte di Rinaldo, detto anche Orlando. Fino agli anni 40 del secolo scorso i pupari rappresentavano la storia dei paladini di Francia sera dopo sera, nell'arco di un intero anno, e il pubblico, un pubblico per lo più costituito dagli stati più poveri della popolazione, tra l'altro uno spettacolo ben visto dalle baronie, dai baroni, dai proprietari terrieri, perché serviva tutto sommato a tenere buona e in allegria e ricca di sentimenti la gente che lavorava appunto nelle campagne. E il pubblico seguiva questa storia con straordinaria e passionale partecipazione, ed era una sorta di rito collettivo, come la tragedia greca, no? Come la cavea del teatro nella polis. Il narratore, nascosto dietro le figure dei pupi, produceva una specie di miracolo: ogni persona in ascolto diventava lei stessa il narratore, anche perché conosceva a memoria queste opere, cioè creando una catena emotiva fortissima. Ora, quindi, più che teatro, è un rito liturgico. La lettura della storia dei paladini di Francia è piuttosto difficoltosa, perché il linguaggio di quest'opera ha ovviamente uno stile affabulatorio particolare, ridondante, al quale non siamo più abituati ad abituarsi, e i contenuti dell'opera, specie per quanto attiene alle battaglie, ai duelli, i contenuti risultano ripetitivi, e poi l'intrecciarsi delle vicende, la moltitudine impressionante di nomi, luoghi, personaggi, ne rendono difficile la memorizzazione, sicché chi legge è più volte costretto a tornare indietro a ricercare nelle pagine precedenti gli elementi che gli consentono di riannodare i fili del discorso. La lettura e l'ascolto della storia dei paladini di Francia aveva e avrebbe la funzione di un esercizio utile per potenziare la capacità mnemonica della persona. Difatti quelle persone lì sviluppavano molto la memoria, erano analfabeti, ma avevano tutto in mente, perché c'era questo esercizio, veniva fatto questo esercizio. L'altro elemento significativo che caratterizza la storia dei paladini di Francia è quello della, tra virgolette, ingenuità. Ne sono esempi lampanti la dimensione iperbolica, cioè un eroe può affrontare e sconfiggere da solo centinaia di nemici, no? Baladino uccide centinaia di nemici, e quella soprannaturale, perché miracoli e incantesimi succedono in continuazione, di continuo. Di storia in quest'opera ne resta ben poca, e risulta essere un'interessante immersione in un mondo fantastico che favorisce lo sviluppo dell'immaginario di chi ascolta e di chi legge. La storia dei paladini di Francia, tramite l'opera dei pupi, resiste ancora allo scivolamento verso l'oblio, al quale sembra essere destinata. Beh, la nostra scuola partecipa a questa resistenza, perché gli iperbolici paladini di Francia non devono scivolare nell'oblio. Leggiamo un frammento dell'incipit della storia dei paladini di Francia. La lettura di queste poche righe serve in primo luogo per rimettere al suo posto l'autore, giusto lo dico, che deve essere rimesso davanti al titolo dell'opera che ha scritto, e poi per assaggiare lo stile di questa scrittura. È il pupo narratore che parla e che ha il compito di presentare gli episodi e di tenerli legati nella complessa trama della storia. E noi leggiamo soltanto 15 righe, ma in queste 15 righe emergono tutta una serie di elementi che noi ritroveremo per la loro importanza che hanno nella cultura del Medioevo. Intanto tra le città troviamo Toledo, tenetelo a mente, e troviamo Parigi, naturalmente troviamo l'imperatore bizantino, naturalmente troviamo i tornei medievali e il concetto dell'amore, così come è stato concepito dai narratori che hanno interpretato il Medioevo. Leggiamo dalla storia dei paladini di Francia. Correva l'anno 781 dell'era cristiana, regnava Carlo in Francia, successore di Pipino, da poco sposo della bella Galerana, figlia di Galafrone di Toledo e della saggia Merlana. A Parigi si fanno gran preparativi per festeggiare le nozze dei sovrani e i corrieri di Carlo vengono spediti per bandire il torneo in tutti i reami affinché accorrano alla giostra le migliori lance e sia presente ogni valoroso cavaliere che gran sete di vittoria brami. Nella famiglia di Carlo brilla la stella fulgida senza quartiere di sua sorella Berta, sposa promessa, commossa forse troppo repentina, a Costantino, il sommo imperatore di tutta la Grecia bizantina. Ma Berta è innamorata di Milone, conte d'Anglante, il più bel paladino che sulla terra si possa trovare, che però di diventar cognato di Carlo non osa giammai più sperare, e allora decide, in stato di grande pressione, di porre fine ai suoi giorni col lasciarsi morire di fame, che la vita senza la sua amata non può avere né un senso e neppure una buona ragione. Presto è preparato il torneo e vari cavalieri hanno già spezzato molte lance per ottenere come premio al loro valore dalle mani della vestosa Berta l'agognata corona e anche un fremito del suo cuore, di quel cuore che però in segreto palpita solo per il bel Milone. È bellissimo questo affabulare, perché naturalmente entrava in gioco in questa grande liturgia, e sul palpito del cuore della vezzosa Berta, vedete che freme per Milone, guardate questa storia d'amore dopo varie peripezie e un duello risolutore va a buon fine, ma ci fermiamo, interrompiamo la nostra brevissima incursione nel testo della storia dei paladini di Francia, perché ci dobbiamo occupare del tema che riguarda l'istituzione del Sacro Romano Impero. Un avvenimento che ha assunto un carattere epico, cioè che ha contribuito allo sviluppo del mito dell'imperatore carolingio e ancora recentemente l'elaborazione della leggenda di Carlo Magno ha conosciuto un altro momento importante dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando con il Trattato di Roma del 1957 ha cominciato a formarsi la Comunità Europea. I dirigenti di questa Europa, che desiderava l'unificazione, il francese Schumann, il tedesco Adenauer, l'italiano De Gasperi, erano democristiani, no? O cristiano-sociali, e quindi addirittura il francese Schumann è sulla via della beatificazione. Quindi hanno scelto come patrono della nascente Europa nel 1957 proprio Carlo Magno, che era considerato il simbolo del continente cristiano per eccellenza, e questo ha contribuito anche a rafforzare il mito del Sacro Romano Impero. Indipendentemente dal mito, alla nascita del Sacro Romano Impero contribuiscono le critiche condizioni in cui si trovano l'impero bizantino e il papato. Cioè, l'impero bizantino era finito nelle mani dell'imperatrice Irene, ambiziosa e crudele, che si era impadronita del potere con una congiura ordita contro il proprio figlio, un atto spregevole che Carlo Magno approva, però, perché avrebbe voluto sposare Irene per riunificare l'impero romano. Naturalmente viene dissuaso dal suo consigliere principale, che è Alcuino, e gli dice: sta calmo, questa cosa non sta da fare. E a Roma poi succede che il Papa Leone III viene aggredito, e ora lo vedremo, e arrestato da una fazione di nobili che non approvano la sua condotta verso i franchi. Ma Carlo Magno lo rimette sul trono, e quindi la notte di Natale dell'anno 800, dopo la messa celebrata nella Basilica Vaticana, il Papa pone sul capo di Carlo, inginocchiato, una corona d'oro benedicendolo, mentre i presenti lo acclamano imperatore. Guardate, sembra che tutto si verifichi spontaneamente per grazia divina, come per miracolo. E sembra che sia sceso lo Spirito Santo a dare le direttive. Non è così. Ogni mossa è il frutto di una trattativa che si è tenuta, e di un copione che è stato scritto. Abbiamo citato Alcuino è un grande personaggio, lo incontriamo questa sera. Il fatto è che con questo atto la Chiesa si assicura l'aiuto della più alta autorità civile e, consacrandola in nome di Dio, può affermare la sua altissima funzione spirituale. E questa idea è contenuta nel nome della stessa istituzione nascente. L'impero è sacro perché ispirato e consacrato dall'autorità del pontefice, ed è romano perché l'imperatore è considerato l'erede e successore degli antichi Cesari. E il fatto è che in realtà questo impero è soprattutto germanico, perché la sua forza materiale risiede nell'Europa franco-germanica, e l'Italia, Roma, è in una posizione di dipendenza, stanno alla periferia dell'impero, l'Italia e Roma. Nell'anno 812, con la firma di un accordo, la corte bizantina riconosce ufficialmente il Sacro Romano Impero d'Occidente, e in cambio Carlo Magno rinuncia ad ogni pretesa sui territori rimasti sotto il dominio bizantino, cioè il Ducato di Spoleto e quello di Benevento, nell'Italia centro-meridionale, anche se ormai questi ducati bizantini sono assolutamente indipendenti da Costantinopoli. E Carlo accetta volentieri questa clausola, perché la penisola italiana e il Mediterraneo stanno ai margini, non sono strategici per l'impero, cioè lui non li considera strategici. Tra l'altro non naviga, quindi è chiaro che... Guardate sul punto 4 del repertorio. Carlo Magno si sposta continuamente sul vasto territorio del nuovo Stato. A lui dobbiamo il ripristino della via Clodia, che dal nord Europa, poi la chiamiamo la via Francigena, ma... la via Francigena era la via Clodia dei Romani. I Romani avevano costruito delle vie alternative a quelle che erano le vie ufficiali, perché le pensavano tutte i Romani, cioè se il nemico ci conquista le vie principali, noi dobbiamo avere delle vie che sono molto più impervie, che non lastrichiamo ma teniamo aperte, perché lì possiamo quindi intervenire. La via Clodia, guardate, se attraversate l'Arno e andate di là d'Arno, voi trovate ancora un cartello con scritto qui, più di un cartello, qui passa la via Clodia, qui è passato Carlo Magno per andare a Roma. Ne parleremo a suo tempo, andrete a vedere queste cose perché ci sono. Carlo Magno si sposta quindi continuamente sul vasto territorio del nuovo Stato, e come sua residenza ufficiale sceglie la città di Aquisgrana, che assume il ruolo di capitale carolingia, ed è un sito collocato a nord, poi andate a vedere sull'Atlante, a ovest del Reno, e che sposta decisamente a settentrione il baricentro del Sacro Romano Impero. Guardate, compiere un viaggio da Aquisgrana, una bella città, oggi ha circa 250.000 abitanti, situata nella regione della Renania settentrionale Vestfalia, è un'esperienza molto interessante. Intanto è stata fondata dai Romani, e questo Carlo Magno ci teneva a sottolinearlo, fondata col nome di Aquisgrani, le acque di Granus. Guardate, in onore del dio celtico della salute, Granus, quindi i romani tenevano conto delle culture altrui, perché sapevano che avrebbero governato meglio, una salute, dio della salute, che deriva proprio dalle acque, perché ad Aquisgrana da millenni sgorgano da 38 fonti delle acque salutari alla temperatura dai 37 ai 75 gradi, che per la loro forte solforosità sono indicate per la cura di molte malattie digestive, nervose, reumatiche, e quindi pensate, se andate ad Aquisgrana, di fare anche le terre, di passare anche le acque. Unire quindi l'utile al dilettevole. Fate un'escursione ad Aquisgrana, dove per ora sulla classe, sulla rete, sulla guida, dove è di fondamentale importanza visitare Münster, la cattedrale. Questo edificio, guardate, dichiarato il monumento più importante della Germania, è sorto su un sito dove in origine c'era un tempio romano, su cui viene costruita nel V secolo una basilica paleocristiana, a ridosso della quale è poi stata edificata nell'VIII secolo, su ordine di Pipino il Breve, la cappella palatina di Santa Maria. E successivamente Carlo Magno ha chiamato a costruire l'attuale edificio il più grande capomastro dell'epoca, il maestro Oddo da Metz, mettendogli a fianco il suo dotto biografo Esinardo, che ne ha disegnato l'assetto, prendendo spunto dalla chiesa di San Vitale a Ravenna. Quindi vedete quante implicazioni ci sono qui. Quindi bisogna andare lì preparati per gustare, questa, per leggere questa situazione. Ora, se andate ad osservare le forme eterogenee di questo edificio e a scoprire quanti tesori, in particolare di orificeria, sono contenuti nella cattedrale di Aquisgrana, utilizzando la guida della Germania, navigando in rete, buon viaggio, abbiamo citato Edinardo, e non ci dobbiamo meravigliare se l'autore della Vita Caroli, oltre ad essere scrittore e storico, dimostra di essere un intellettuale che sa fare l'architetto anche, che si dedichi anche all'architettura, facendo l'aiuto capomastro. Il fatto è che Edinardo dimostra di essere uno studioso che comincia ad avere le caratteristiche dell'umanista, cioè un intellettuale dal molteplice ingegno, che si applica nelle più diverse discipline, del trivio, del quadrivio, traducendole in pratica. E ciò significa che siamo decisamente entrate ed entrati in età medievale, sulla strada che porta verso la nascita del movimento dell'umanesimo, verso il cuore del Medioevo. Torniamo ora ad utilizzare le competenze di Esinardo come biografo, perché è doveroso, per essere più informati ed informati, andare alla fonte della narrazione storica ed ascoltare in diretta dall'alto medioevo la voce del cronista che rivela il contenuto delle trattative segrete e racconta senza mitologia come si sono svolti i fatti. E ormai si sono svolti da tempo, quindi lui lo racconta senza nessun problema. E quindi leggiamo ancora due pagine strategiche della Vita Caroli di Edinardo e riprendiamo il filo della narrazione dalla congiura ordita nell'aprile del 799 dai membri dell'aristocrazia romana filo-bizantina per uccidere Leone III, dopo averlo denunciato per comportamento immorale. Insomma, sembra che qualche peccatuccio lo avesse questo Leone, ma questa situazione gioca a vantaggio di Carlo Magno, perché Leone riesce a salvare la pelle e si rifugia presso di lui. E Ginardo, fedele all'ammonimento dei classici, Cicerone in particolare, per cui il cronista deve dire sempre la verità, smentisce che l'incoronazione di Carlo Magno e la nascita del Sacro Romano Impero sia da considerarsi un avvenimento miracoloso ispirato dalla volontà divina, perché poi no, l'idea che doveva essere veicolata era quella, no? E ritiene doveroso svelare, anche con una certa dose di ironia, il contenuto degli accordi segreti, tra virgolette, stipulati tra il re Franco e il Papa nella città di Paderborn, dove il saggio Alcuino scrive il testo di un copione che ogni attore ha poi recitato sul palcoscenico della storia, come se tutto stesse avvenendo spontaneamente e per grazia di Dio. Infatti i libri di storia ci hanno raccontato, anche noi siamo andati a scuola media e abbiamo in qualche modo orecchiato una storia di questo genere, no? Rispetto al Sacro Romano. Leggiamo la cronaca di Eginardo, biografo e architetto. L'occasione per attuare la congiura contro Leone III si presentò durante la tradizionale processione compiuta dal pontefice il 25 aprile di quel 799 per la festività di San Marco, dal Laterano a San Lorenzo in Lucina. Il Papa procedeva a cavallo e i congiurati lo assalirono all'altezza del convento di San Silvestro, lo sbalzarono di selle, tentarono di accecarlo e di strappargli la lingua, ma nel frambusto riuscirono solo a trascinarlo nel chiostro affidandolo ai preti greci, segno questo che la parte del clero filo bizantina era d'accordo con i congiurati. Sopraggiunta la notte, lo trasferirono a Sant'Erasmo al Cedio, ma da qui il Papa riuscì a fuggire, grazie all'aiuto di alcuni suoi fedelissimi, tra cui il camerario Albino. Lo calarono con una fune lungo il muro e lo portarono mal ridotto ma salvo a San Pietro. Gran parte del clero e del popolo a questo punto si strinse intorno alla basilica e i congiurati non riuscirono ad entrare. Ci fu poi l'intervento del duca Vinigi di Spoleto, che si trovava per caso a Roma. Il giorno dopo condusse il Papa al sicuro nella sua città. La notizia dell'aggressione intanto era arrivata a Carlo, che era impegnato contro i Sassoni. Leone volle andare da lui a Paderborn. È un viaggio lungo, eh? Il re, appena seppe che il Papa si stava rifugiando sotto la sua protezione, gli inviò incontro un'ambasceria con l'arcivescovo Ildibaldo di Colonia e suo figlio Pipino. Lo ricevette con i massimi onori. Nello stesso tempo però giungeva da Roma un memoriale dei congiurati che illustrava la sostanza delle accuse e si chiedeva al re di giudicare il comportamento del Papa. Carlo si rivolse al suo fedele Alcuino, al quale probabilmente erano pervenute notizie più attendibili da parte dell'arcivescovo Arno, vedete, ognuno ha il suo servizio di informazione, che questa volta in parte confermava le accuse. Alcuino, in una serie di lettere però, fece presente al re che nessuno poteva sottomettere a giudizio la sede di Roma e precisava che riteneva dannosa per il bene della Chiesa una deposizione del Papa. Significava screditarlo là dove a Carlo stesso invece occorreva un pontefice accreditato. Infatti, tra l'altro, gli scriveva: in voi è riposta la salvezza della cristianità. Bisogna pertanto che prima pensiate a guarire il capo, Roma, e dopo penserete a guarire i piedi, i sassoni. Erano parole che miravano lontano. Alcuino, infatti, mentre alludeva agli avvenimenti di Costantinopoli, dove l'imperatrice Irene, esclusa dal governo per ordine del figlio Costantino VI, era riuscita a imporsi a sua volta a lui e, fattolo arrestare, accecare e rinchiudere in un convento, si era proclamata imperatrice. In pratica faceva notare a Carlo che il trono imperiale era stato usurpato e andava considerato sede vacante. Certamente bisognava agire con molta prudenza e i negoziati di quell'autunno del 799 a Paderborn tra il Papa e il re restarono segreti, ma il succo degli eventi è chiaro. Leone III torna a Roma, accompagnato da un folto seguito di vescovi franchi e pari di Francia. La diplomazia franca si è mossa adeguatamente tra clero, nobili e popolo della città, mettendo in minoranza gli accusatori del Papa, e contro di lui non si emette nessuna sentenza, ma deciderà Carlo Magno quando verrà a Roma. E Carlo, risolti i problemi con i sassoni, arriva nel novembre dell'Ottocento e il 23 novembre il Papa gli va incontro a Nomento, a 12 miglia da Roma, con il clero, il popolo e la milizia, poi rientra in città. Il giorno dopo Carlo entra solennemente in San Pietro tra una folla di prelati plaudenti. Carlo prende la parola precisando di essere venuto a Roma per restaurare l'ordine nella Chiesa. Avrebbe ascoltato le proteste dei cittadini contro il Papa e quindi avrebbe deciso sull'innocenza o meno di Leone III. Il suo giudizio era indiscutibile e il Papa sarebbe comparso al tribunale del re, suo giudice, come un suddito qualunque. E questo era stato stabilito negli accordi segreti. Nel corso dei dibattiti che si susseguirono, mentre da un lato gli accusatori non riuscivano a portare prove concrete al re e d'altra parte la persona stessa del Papa non appariva poi così limpida, prese consistenza la posizione caldeggiata dai vescovi franchi influenzati da Alcuino, che aveva preferito restare nel suo convento a Tours. Leone III doveva sottoporsi al giuramento di purgazione, come aveva fatto Papa Pelagio I di fronte a Narsete, generale Giustiniano nella guerra goto-bizantina, e anche questa mossa era stata prevista nelle trattative segrete. E così il 23 dicembre il Papa, alla presenza di Carlo e dei suoi pari, davanti a una folla immensa di clero e popolo, con il Vangelo in mano, chiamò a testimone Dio, davanti al cui giudizio tutti devono comparire, che non aveva eseguito né fatto eseguire i crimini di cui era accusato. Il giuramento di purificazione fu considerato sufficiente a dimostrare l'innocenza di Leone III e i suoi avversari, di conseguenza, vengono riconosciuti colpevoli del reato di lesa maestà e finirono in esilio in terra franca. Due giorni dopo, la notte di Natale, si celebra l'ultimo atto previsto dall'accordo segreto. Carlo, presente alle funzioni in San Pietro, aveva appena finito di pregare e stava per levarsi in piedi quando Leone III gli pone sul capo una splendida corona d'oro e il popolo presente lancia la triplice acclamazione che solitamente accompagna le incoronazioni imperiali: a Carlo, il pissimo Augusto incoronato da Dio, al grande imperatore e al portatore di pace, vita e vittoria. Certamente quella folla non è stata ispirata da Dio e dal beato Pietro, il portiere del cielo, come afferma il Liber Pontificalis, e neanche il Papa aveva preso improvvisamente quella decisione storica, e tantomeno si può pensare che Carlo fosse impreparato a ricevere la corona. Non regge l'idea dell'improvvisazione con un Papa umiliato che prende la sua rivincita sul re strapotente in una dimostrazione della supremazia della Chiesa sulla potenza politica, suggello del maggior prestigio del potere spirituale su quello temporale. E non convince la voce anonima che parla di un Carlo addirittura contrariato dall'atto compiuto a sua insaputa dal Papa. Tanto che vedete che ci sono degli a sua insaputa molto più importanti di quelli che si propina la cronaca. Tanto che se ne avesse avuto un vago sentore, quella notte non sarebbe neanche entrato in San Pietro. In realtà il copione dell'incoronazione era stato scritto a Paderborn dal saggio stratega Alcuino, e tanto il Papa quanto il re hanno ben recitato la loro parte in commedia. Vedete Ginardo che usa anche ironia, in stile, perfetto stile ciceroniano. Vedete, la cronaca di Ginardo è molto interessante, anche per il sarcasmo con cui rompe la segretezza degli accordi. Tutti sapevano che Carlo e Leone si erano accordati e avrebbero recitato la loro parte in commedia. Il fatto è che il cronista vuole soprattutto esaltare il regista di tutta l'operazione, vedete, il principale consigliere di Carlo Magno, il monaco inglese Alcuino di York, che è il maestro di Ginardo. E se si è potuto parlare in seguito di rinascita carolingia, lo si deve soprattutto a questo importante personaggio. Chi è Alcuino di York? Guardate, prima di tutto possiamo dire che con Alcuino di York entriamo in contatto con il terzo grande quadro culturale che compone la scenografia del nostro viaggio, cioè il paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini. Ed ecco che ci troviamo di fronte, cominciamo a trovarci di fronte a questo paesaggio intellettuale. E la scolastica, un tema di cui ci occuperemo nello specifico nel viaggio, nel prossimo viaggio, è stato il primo serio tentativo di combattere l'ignoranza, foriera di molti mali sul territorio dell'ecumene. Vedete, se qualcuno ci chiede oggi, ma che cos'è la scolastica medievale? La prima risposta che dobbiamo dare, oltre alle centinaia di altre risposte, dobbiamo dire che la scolastica medievale è stato un movimento culturale che ha fatto il primo serio tentativo di combattere l'ignoranza, perché si è capito che l'ignoranza era un male peggiore di tutti gli altri. E chi è Alcuino di York? Guardate sul punto 5 del repertorio. Alcuino, nato a York, importante città dell'Inghilterra settentrionale, nel 735. Guardate, la città di York è l'antica Eborarum fondata dai Romani nel 71 d.C., proprio utilizzando la guida della Gran Bretagna, navigando in rete, fatto una visita a York, oggi città di circa 180.000 abitanti, ad alta vocazione turistica, dove si può ammirare la cerchia delle mura medievali, sono 5 km circa, che è la meglio conservata, la cerchia delle mura meglio conservata d'Europa medievale. E poi la cattedrale gotica di San Pietro, uno dei monumenti più importanti e solenni di tutta la Gran Bretagna. Alcuino studia nella scuola di York, che ha la sua sede nell'abbazia agostiniana, dove diventa monaco, maestro e poi direttore della scuola stessa. Nel corso di un viaggio in Italia, Alcuino incontra a Parma, nel 781, Carlo Magno, che ne ha sentito parlare della saggezza di questo uomo, giovane uomo, lo interpella e lui gli fa capire quanto sia importante fondare le scuole e investire in cultura. Guarda, tu vorresti costruire un impero, gli dice, ma guarda che devi partire dalla cultura, devi partire dalla scuola, se no non... l'implosione continua. Se si vuole combattere il degrado morale e sociale nel quale l'Europa versava, si potrebbe usare il presente anche. Carlo Magno fa di Alcuino il suo più importante collaboratore, gli affida l'organizzazione e la direzione delle scuole palatine, cioè le scuole di palazzo, che sorgono nelle più importanti città di Francia, di Germania e d'Italia, e inoltre Alcuino si dedica con grande alacrità a visitare tutte le abbazie presenti sul territorio dell'impero carolingio per propiziare la rinascita delle scuole abbaziali e per incrementare in esse l'attività di studio e di scrittura, in modo da incentivare con sistemi economici, perché porta anche delle risorse che Carlo Magno gli mette a disposizione, l'opera di ricopiatura di tutte le opere classiche che sono state conservate nelle biblioteche dei monasteri, favorendo la nascita di una nuova generazione di copisti, di amanuensi, secondo la tradizione instaurata nel vivarium di Cassiodoro a Squillace, ci siamo stati, no? E dalla scuola etimologica di Isidoro di Siviglia. Vedete, questa è una grande operazione culturale dovuta a Alcuino. Alcuino, per sottolineare l'importanza della cultura classica, le cui opere devono tornare ad essere studiate nelle scuole, prende il nome latino, lo pseudonimo di Albinus Flaccus, cioè si dà anche un nome latino a lui, con il quale firma i molti manuali scolastici che scrive in funzione dell'insegnamento, deortografia, grammatica, dialettica e i manuali filosofici di commento al pensiero di Sant'Agostino. È un monaco agostiniano, De Fide Trinitatis, De Anime Ratione. Nel 799 Alcuino è a Paderborn, dove convince Carlo Magno a non continuare ad usare violenza contro i sassoni per farli convertire con la forza al cristianesimo. Ed è proprio in questo momento che Leone III, dopo essere scappato miracolosamente all'agguato tesoli dagli aristocratici romani, si rifugia presso il re Franco, che lo accoglie ben volentieri, e Alcuino diventa, come sappiamo, il regista delle trattative segrete tra regno Franco e papato, e detta la linea politica da seguire per giustificare la proclamazione del Sacro Romano Impero. Tutto questo avviene a Paderborn, una città particolarmente amata da Carlo Magno. Conosciamo un'altra città importante, degna di essere visitata. E Paderborn è un'antica storica città della Vestfalia che sorge sulle, anch'essa, sulle 200 sorgenti del fiume Pader. Anche in questa zona ci sono acque termali curative. Il monumento più significativo di Paderborn è la cattedrale, il Dom, che si trova sul sito più alto della città ed è un complesso edificio romanico-gotico che rivela tre distinte epoche costruttive. Guardate, con la guida della Germania, navigando in rete, fate una visita a Paderborn e alla sua cattedrale. Buon viaggio, qui sono avvenute delle vedete, dei fatti storici importanti. Dopodiché Alcuino, piuttosto disgustato per il comportamento poco evangelico del papato, si ritira nella abbazia di San Martino a Tours, nella valle della Loira, dove aveva già preso la residenza dal 796 e aveva fondato una scuola, e lì muore nell'804. Ora, a questo punto si consiglia ancora un'escursione, ma prima dobbiamo dire che Alcuino ha voluto lasciare un messaggio. Guardate, in questo momento tra la chiesa delle abbazie, di cui Alcuino è rappresentante, e la Santa Sede, il Papa, non c'è identità di pensiero su come vada vissuto il cristianesimo. Alcuino rifugge, no, però è chiaro che è schierato. E la scelta di Alcuino di ritirarsi nell'abbazia di San Martino a Tours ha un preciso significato metaforico, allegorico, su quello che dovrebbe essere il ruolo pastorale della Chiesa del mondo e il ruolo politico del Sacro Romano Impero. San Martino, Martino, ricordate, conoscete tutti la storia, no? Martino è un legionario romano che si converte al cristianesimo condividendo il proprio mantello, no, con il povero mendicante, sapete, no? Taglia la spada, verso il Brecht, dice sì, vabbè, così morirono tutti e due di presa. Comunque San Martino è un santo lo stesso, perché è chiaro che condivide e condivide, no? Però l'importante è la condivisione. San Martino quindi divide il proprio mantello con il mendicante, ed è su questa allegoria, su questo dettato evangelico, che deve fondarsi, secondo Alcuino, che è piuttosto pessimista in proposito, l'operato del papato e dell'impero. Cioè, il papato e l'impero dovrebbero comportarsi, l'imperatore e il papa, come San Martino, e quindi dividono fraternamente e soccorso. Ora, con la guida della Francia, navigando in rete, risalite la Loira fino a Tours e andate a visitare i resti molto suggestivi della poderosa abbazia Benedettina di Marmoutier, fondata da San Martino nel 372. Un monumento che ha una storia molto interessante, buon viaggio. Alcuino muore prima che il Sacro Romano Impero possa avere un assetto, e la mancanza di questo saggio consigliere si fa sentire. Carlo Magno, insieme ai suoi consiglieri militari, cerca di imporre un ordinamento amministrativo uguale per tutti all'impero che ha fondato. Guardate sul punto 6 del repertorio. Il territorio del Sacro Romano Impero viene diviso in contee, con a capo un conte. La parola conte deriva dal termine latino comes, che significa amico, amico affidabile. Quindi i conte, comites, poi contes, sono o dovrebbero essere i paladini fidati dell'imperatore. E il territorio coltivabile della contea prende il nome di contado, quindi. E gli agricoltori che lavorano questa terra cominciano ad essere chiamati in questo momento contadini. Quindi nasce la parola contadino nell'anno 800. Mentre nelle zone di confine vengono create le marche. La parola marca è un termine franco che significa segno, linea di confine, e le marche vengono governate dai marchesi, e la parola marchese deriva dal verbo franco marché, che significa marcare, contrassegnare. Quindi il marchese è colui che marca, che presidia il confine. E due sono le marche più importanti: la marca ispanica tra i Pirenei e l'Ebro, al confine con i califati arabi della penisola iberica, ce ne siamo già occupati la scorsa settimana, e la marca avarica, l'odierno territorio dell'Austria, al confine con gli slavi. A loro volta i conti e i marchesi suddividono il territorio che è stato loro assegnato dall'imperatore in porzioni chiamate feudi, dal termine tardo latino feudus, che significa pezzo di terra da far fruttare. I feudi vengono affidati dai conti e dai marchesi ai loro vassalli di fiducia. Il termine vassallo deriva dal celtico vassus, che è entrato nella tarda lingua latina e significa servitore. E i vassalli a loro volta dividono il loro feudo in porzioni più piccole e le affidano ai loro valvassori. Valvassore, vassus vassorum, significa vassallo dei vassalli. E anche i valvassori dividono il loro feudo in porzioni più piccole, i poderi, conoscete i poderi? E le affidano ai valvassini, i servitori dei valvassori, o factores, cioè un fattore, è un potere. Infine, alla base della piramide, sulla terra del contado, della quale padrone l'imperatore, ci sono i contadini che svolgono le mansioni agricole con il sistema della corvée. Attenzione, corvée è una parola di origine etrusca che significa fornire una prestazione lavorativa in cambio del vitto e della protezione, gratis. E quindi i contadini vengono ripagati con una quota di prodotto, di grano, necessario al loro sostentamento. I contadini in teoria non sono schiavi, a parole lo schiavismo è stato abolito, ma in realtà non sono liberi, dove va? Cioè sono vincolati alla terra del feudo, e i feudatari utilizzano la loro manodopera non retribuita per tutti i lavori necessari, per il regime idraulico nei campi, per la manutenzione della viabilità, dei boschi, dei pascoli, delle vigne, delle strutture per l'allevamento degli animali, e per edificare il castello, la dimora del feudatario, e le mura dei borghi. Per cui con questo sistema economico semischiavistico, difatti si parla di servi della gleba, e glebs, servus è parola latina, e glebs è una parola germanica che significa zolla di terra. I feudatari si appropriano di tutta la produzione agricola che è in più, ci racconterà poi un certo Carlo Marx che incontreremo strada facendo, rispetto alle necessità alimentari della popolazione. E inoltre si appropriano di tutta la forza lavoro che non è strettamente necessaria alla sopravvivenza di ogni singolo lavoratore. Ora, i conti e i marchesi raccolgono il grano dai vari feudi, ne trattengono una parte per le loro esigenze, quindi mangiano senza lavorare, e mandano il resto ai granai imperiali, reclutano i soldati tra i contadini per l'esercito imperiale e amministrano la giustizia. L'imperatore controlla i conti e i marchesi mandando periodicamente coppie di ispettori a visitare le contee, detti missi dominici, cioè inviati del Signore, dei quali uno è laico e l'altro è ecclesiastico, cioè il potere dei vescovi aumenta, vedete, sono chiamati a svolgere molte mansioni civili, oltre che religiose, l'impero è sacro, oltre che romano. Costoro dovrebbero ascoltare le lamentele delle popolazioni, informandosi dei loro bisogni e togliere gli eventuali abusi, ma il fatto è che i contadini non godono di alcun diritto né di alcuna protezione sociale. L'imperatore detta per tutto l'impero delle leggi generali, dette capitolari, che vengono approvate in assemblee chiamate campi di maggio, alle quali avrebbero dovuto partecipare tutti gli uomini liberi, in realtà partecipano soltanto i paladini dell'imperatore, i comites, gli amici fedeli dell'imperatore. Il feudalesimo si rivela nei fatti un sistema profondamente ingiusto, che non fornisce servizi e non tutela le persone. Ora, nel viaggio del prossimo anno capiremo meglio i meccanismi di questo sistema poco dinamico e vedremo che saranno gli ordini monastici a provvedere allo stato sociale. Tuttavia, l'organizzazione del lavoro feudale, occultense, che pesa tutto sulle spalle dei contadini, degli eredi di Bertoldo, noi lo abbiamo incontrato Bertoldo, che pagano un prezzo altissimo e possono solo contare sull'opportunità di mangiare quotidianamente, ebbene, il lavoro dei contadini favorisce una generale rinascita economica. Torna anche a fiorire l'artigianato, poi ce li fanno loro gli strumenti, per la produzione di oggetti di uso domestico, si sviluppa lo scambio delle merci che vengono barattate in fiere e mercati, si vive di baratti, di denaro non ne circola nel sistema feudale. Il baratto, quanti baratti avete fatto nel corso della vostra vita? Oggi è tornato di moda barattare. Che cosa avete barattato? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Il baratto consiste in uno scambio di oggetti, consiste nel fare cambio, e noi ora utilizziamo questa idea per attuare un cambio di direzione, cioè dall'alto medioevo all'età illuministica, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, pur rimanendo in tema. E per attuare questo temporaneo cambio di direzione dobbiamo completare la digressione che abbiamo appena fatto, dicendo che il sistema dell'economia feudale è rigido, è senza dinamismo ed è basato sull'ingiusto concetto che l'istituzione imperiale ha solo dei diritti sui sudditi che sono chiamati unicamente ad ubbidire e a servire, cioè la servitù della greda. Mentre, attenzione, il sistema economico dei califati ispanici, al quale Carlo Magno guardava con interesse veramente, Alcuino lo aveva indirizzato a guardare in quella direzione, si basa sul principio, secondo la letteratura del Corano, che tutti conoscete a grandi linee, nelle sue parole chiave, che il proprietario della terra è Dio, non è l'imperatore. Quindi è chiaro che la terra è di tutti. Il quale incalza l'essere umano perché collabori alla creazione e Dio prescrive che l'istituzione fornisca i mezzi all'individuo perché possa perfezionare il mondo creato, perché possa collaborare a perfezionare la creazione. Difatti si legge nella 78ª la sura dell'annuncio, che si legge che il responsabile in arabo si dice emir, il responsabile, l'emir, fornisca i mezzi per dare perfezione al creato, e quindi l'istituzione, il califfato, deve provvedere, diremmo oggi, a incentivare l'imprenditorialità. Cioè il territorio dei califfati viene diviso in emirati, e l'emiro, emiro significa responsabile dell'organizzazione, guardate, successivamente diventeranno gli emiri figure più importanti, nasceranno addirittura gli emirati dopo i califfati, l'emiro, il responsabile dell'organizzazione, è un funzionario che, utilizzando le risorse pubbliche ricavate dalla riscossione delle decime, deve provvedere a fornire strumenti, le strade, l'acqua, i mezzi di trasporto, il mercato, la moneta, ai contadini, ai quali viene assegnata la terra per sorteggio. La terra viene sorteggiata perché la lavorino e vendano i loro prodotti sul mercato. Quindi questo sistema, basato sul dovere dell'istituzione di fornire servizi per favorire una migliore produzione, è molto più dinamico rispetto al sistema statico del diritto feudale. Infatti, in breve tempo, la penisola iberica diventa la zona più ricca e più progredita delle Cumene, e i servi della Greva cercano di fuggire per andare a lavorare nella penisola iberica. Non tutti ci riescono, molte volte annegano, ma lungo il tragitto, ma quando ci riescono, riescono a stare meglio, no? E dove arrivano a governare gli arabi, vengono aboliti i diritti feudali e la terra viene assegnata a chi la lavora, e questo fatto ha sempre costituito un punto di riferimento per chi guardava ad una società più aperta, più libera. Cioè, questa considerazione ci permette di incontrare sul nostro percorso, adesso per concludere, un interessante romanzo del quale qualche anno fa abbiamo già parlato in un altro contesto, intitolato Il Consiglio d'Egitto, eccolo qua, e Il Consiglio d'Egitto, scritto da un autore siciliano di portata europea che tutti voi conoscete, si chiama Leonardo Sciascia, e anche se ora possiamo leggere insieme solo poche pagine di quest'opera, tuttavia è importante presentarla, anche perché poi avete tutto il tempo per completare la lettura durante la vacanza estiva, se volete. Questo romanzo è stato pubblicato nel 1963 ed è il primo dei cosiddetti romanzi apologhi in cui Sciascia utilizza un avvenimento storico particolare, un fatto realmente accaduto, di solito siciliano, per farlo diventare una metafora esistenziale, cioè che assume le proporzioni di un'allegoria di carattere universale, perché in Sicilia è successo di tutto, ci sono passati tutti, e quindi è chiaro che è un grande, uno straordinario laboratorio, no? E quindi è una ricchezza anche per il paese. Sì, lo è, in quest'ottica, che poi era l'ottica di Sciascia, no? Dovremmo indirizzare queste ricchezze che abbiamo, no? Dell'investimento di intelligenza. Guardate sul punto 7 del repertorio, il fatto realmente avvenuto al quale Leonardo Sciascia si rifà per scrivere il suo romanzo apologo intitolato Il Consiglio d'Egitto, 1963 appunto, è legato ad un personaggio che si chiama Giuseppe Vella, personaggio che è vissuto, il quale ha attirato l'attenzione di molte scrittrici e di molti scrittori, anche di Camilleri, che tutti conoscete, che è diventato molto più famoso di Sciascia, anche se lui medesimo dice che è un'ingiustizia che sia successo questo, è il potere mediatico, che donna. Giuseppe Vella è nato a Malta nel 1749 è morto a mezzo Monreale nel maggio del 1814. E dobbiamo anche in qualche modo commemorare quindi questo personaggio. La scuola arriva sempre. Carlo Magno di Giuseppe Verga. E chi è Giuseppe Verga? Giuseppe Verga è uno studioso di materie umanistiche, di filologo, un teologo, è un monaco benedettino molto erudito, che nel 1782 è stato cappellano del monastero di San Martino, ma guarda quante coincidenze, delle scale di Monreale. Siamo a pochi chilometri da Palermo, sarete stati a Monreale, no? Il famoso Duomo. Il suo lavoro di erudito è noto, guardate, per questo Giuseppe Verga è diventato famoso in tutta Europa per un'importante opera di falsificazione che lui ha compiuto. Assomiglia un po' a Procolo di Costantinopoli, ve lo ricordate? Per il Dionigi Areopagita. Questo fatto ha dato una svolta alla sua vita e lo ha portato alla ribalta internazionale europea. Che cosa è avvenuto? Guardate, l'avvenimento che porta Don Giuseppe Verga alla ribalta intellettuale europea accade il 17 dicembre 1782, quando Abdallah Mohamed Ben Olman, ambasciatore del Marocco a Napoli, siamo nel regno delle due Sicilie, viene accolto a Palermo perché la nave su cui viaggia, a causa di una tempesta, ha fatto naufragio sulle coste della Sicilia settentrionale. E Don Giuseppe Verga viene incaricato dal viceré di mostrare all'ambasciatore le bellezze di Palermo, soprattutto quelle lasciate dagli arabi in età alto medievale, nel IX secolo, e l'abate, solo con qualche conoscenza della lingua araba, si improvvisa interprete dell'illustre ospite e lo accompagna anche a visitare il monastero cassinese di San Martino delle Scale, il suo monastero, dove al diplomatico vengono mostrati una serie di codici arabi conservati nella ricca biblioteca. Ed è a questo punto che nella mente della parte bella, visto che in città nessuno capisce l'arabo, balena l'idea di costruire un falso, di architettare un'impostura intellettuale, e questo artistico imbroglio filologico-letterario sarebbe servito nella Palermo del 1783 a sostenere la causa dei viceré riformatori contro il potere feudale dei baroni. Cioè, si ipotizzava che gli arabi avessero abolito in Sicilia i diritti feudali, ma non c'era alcun documento che avvalorasse giuridicamente questo fatto. Se ci fosse stato, avrebbe costituito un precedente molto importante. Ora, una volta partito l'ambasciatore, all'inizio del 1783, inizia a trapelare in città la notizia dell'esistenza di un manoscritto in caratteri cufici che viene chiamato Codex Martinianus dal nome del monastero di San Martino alle Scale. I manoscritti conservati nel convento di San Martino provenivano dalla collezione privata di Martino La Farina, marchese di Madonia, ex bibliotecario dell'Escorial, che li aveva lasciati venduti, i suoi eredi, a quel convento. L'abate Verga comincia con l'affermare che uno di quei codici contiene il registro della cancelleria araba in Sicilia, ma non era vero, e finge anche di tradurre alcuni passi che suscitano subito l'entusiasmo e il sostegno di alcuni intellettuali palermitani, tra i quali l'arcivescovo Alfonso Airoldi, che era mecenate degli studi orientalistici, dal quale Verga ottiene anche il patrocinio per il suo segreto lavoro di falsificazione. No, Airoldi dice, vabbè, allora traducelo questo. E lui naturalmente lo traduce, costruendo però un falso documento. Nasce così l'opera Il Consiglio d'Egitto, e si trattava di una colossale impostura, dal momento che Giuseppe Verga fa finta di tradurre un carteggio
degli emiri di Sicilia con i principi arabi dell'Africa settentrionale da un codice che in realtà contiene una vita del profeta, una biografia, una sira, una delle tante sire che erano in circolazione, voi sapete di che cosa si tratta. Naturalmente la presunta scoperta ha fatto immediato scalpore in tutta Europa dal momento che colmava una lacuna storiografica sull'epoca della Sicilia islamica, e tutti guardavano la Sicilia, perché in Sicilia era stata colonizzata da popoli che arrivavano dal sud e che arrivavano dal nord. Non solo, ma il Consiglio d'Egitto si presenta come un testo politico che permetteva l'abolizione di tutti i privilegi feudali, per cui questo documento avrebbe potuto far scoccare la scintilla per una insurrezione rivoluzionaria. Guardate, c'è la rivoluzione francese in corso e ci sono i simpatizzanti giacobini anche in Sicilia, naturalmente, che aspettano il momento, magari dappertutto si aspettava il momento per far scoppiare la rivoluzione. La falsificazione, molto ben realizzata, ha retto per vari anni, viene scoperta grazie all'opera congiunta di vari studiosi, ma mai era passato alla storia. Questo che abbiamo raccontato, senza scendere nei particolari, è l'antefatto che ci permette di leggere con cognizione di causa il romanzo apologo Il Consiglio d'Egitto, che secondo l'intenzione di Leonardo Sciascia guarda al passato per parlare della Sicilia, dell'Italia, dell'Europa e del mondo d'oggi, e che ora per l'affinità dei temi trattati non può che trovarsi sul nostro cammino. Tra l'altro questi romanzi apologi di Leonardo Sciascia sono veramente delle opere importanti che è necessario leggere. Il romanzo Il Consiglio d'Egitto di Sciascia lo trovate in biblioteca, leggetelo se volete. Dal romanzo Il Consiglio d'Egitto, come è successo anche per gli altri romanzi apologhi di Leonardo Sciascia, nel 2002 il regista Emilio Greco, che è morto poco tempo fa e che commemoriamo questa sera, ha tratto un omonimo film di cui si consiglia la visione con Silvio Orlando, che fa la base bella in modo esemplare, ma una cosa è guardare il film, una cosa è leggere il testo, sono due esercizi da fare tutti e due. E ora leggiamo due pagine per concludere dal Consiglio d'Egitto, dicendo che Don Giuseppe Vella, per arrotondare il piccolo stipendio da fra cappellano, svolge l'attività del numerista. Sapete che cos'è un numerista? È uno che interpreta i sogni e dà i numeri da giocare all'otto, e in lui c'è una fantasiosa predisposizione alla falsificazione, alla trasformazione artistica della realtà, perché anche in questo caso ci vuole fantasia. Lui ha una sua smorfia che fa poi riferimento ad una smorfia più ampia, e leggiamo quindi da Il Consiglio d'Egitto. Sua Eccellenza Abdallah Mohamed Ben Golman voltò il foglio, ancora si attardò nell'esame, mormorò qualcosa, voltò altri fogli velocemente, scorrendoli con la lente. Sull'ultimo, che guizzava di piccoli verbi d'argento, si soffermò. Si sollevò, voltò le spalle al codice, lo sguardo gli si era di nuovo spento. Una vita del profeta, disse. Guardate, lui parla arabo insieme a Vella, e gli altri, Monsignore Aldi, che lì non capisce. Quindi Vella, lui dice una cosa, Vella ne traduce un'altra. A suo uso e consumo, naturalmente, perché ha già architettato quello che deve fare. Una vita del profeta, una sira, disse. Niente di siciliano. Una vita del profeta ce ne sono tante. Don Giuseppe Vella si voltò con faccia rabbiosa verso Monsignor Airoldi. Sua Eccellenza dice che si tratta di un prezioso codice, non ne esistono dissimili nemmeno nei suoi paesi. Vi si racconta la conquista della Sicilia, i fatti della dominazione. Monsignor Airoldi si incorporò di gioia, balbettando di emozione. domandate, disse a Sua Eccellenza, ecco, domandatevi se nella forma è simile alla cronica di Cambridge, o che so, al De Rebus Siculis delle cose siciliane. Il fra Cappellano Vella non era uomo da scoraggiarsi per così vaga domanda, era preparato a ben altro. Si volse a Sua Eccellenza: Monsignore è deluso che questo codice non tratti di cose siciliane, ma desidera sapere se vite del profeta come questa si trovano a Cambridge o in altri luoghi d'Europa. Nelle nostre biblioteche molte, non so se a Cambridge o in altre città d'Europa se ne trovano. Mi dispiace di aver dato una delusione a Monsignore, ma le cose sono come sono. Eh no, le cose non sono come sono, pensò Don Giuseppe. E a Monsignore disse: Sua Eccellenza non conosce il De Rebus Siculis naturalmente. Naturalmente, già, disse un po' confuso Monsignore, ma sa della cronaca di Cambridge. Questo codice è, dice, qualcosa di diverso. Si tratta di una raccolta di lettere, di relazioni, cose di governo, insomma. L'idea di armare l'imbroglio al fra Cappellano Vella era venuta appena Monsignor Airoldi aveva proposto la gita al monastero di San Martino, dove si era ricordato, Monsignore, c'era un codice arabo che a Palermo aveva portato un secolo prima Don Martino La Franca, bibliotecario dell'Escuriale. E non c'era occasione migliore per sapere cosa contenesse quel codice. Un arabo che si intendeva di lettere e di storia, un interprete come il Vella. Abdallah Mohamed Ben Holman, ambasciatore del Marocco alla corte di Napoli, si trovava a Palermo in quel dicembre del 1782 per causa di un fortunale che aveva spinto il vascello sul quale verso il Marocco navigava a sfasciarsi sulle coste siciliane. Il viceré Caracciolo, che sapeva quanto il governo di Napoli tenesse a mantenere rapporti col piratesco mondo arabo, persino operando in tal senso con velata soggezione, appena saputo del disastro, aveva mandato portantine e carrozze con buona scorta a rilevare l'ambasciatore che, derelitto, se ne stava sulla spiaggia tra i suoi bagagli. Ma appena l'ambasciatore arrivò a palazzo, il viceré si accorse che era impossibile comunicare con lui. Non conosceva il francese, non conosceva nemmeno il napoletano. Provvidenzialmente qualcuno gli suggerì di chiamare quel cappellano maltese che andava vagando per la città sempre solo, sempre ingrugnato, non si sapeva da quale sorte balestrato nella felice città di Palermo. I volanti, i messaggeri mandati in traccia del Vella, affannosamente lo cercarono per tutta la città, che in casa della nipote, che disagiatamente lo ospitava, lo si poteva trovare la notte e nelle ore dei pasti. Per il resto se ne stava sempre fuori, occupato nella duplice professione di fracappellano dell'Ordine di Malta e di numerista del lotto. Da quest'ultima attività ricavava il superfluo, come dalla prima il necessario, e non la passava poi tanto male, solo che ancora non era in condizione di liberarsi dell'ospitalità di sua nipote, spinosissima ospitalità, con mezza dozzina di bambini che parevano sortiti dalla bocca dell'inferno, e un capo di casa, marito della nipote e padre di quei bambini, ozioso e ubriacone. Uno dei volanti riuscì finalmente a trovarlo. Stava nella bottega di un carnezziere, è bello perché Sciascia utilizza le parole d'epoca, con un dizionario molto interessante. Carnezziere è un macellaio, all'albergaria, ed era impegnato a smorfiargli un sogno piuttosto confuso, perché più che un numerista, il fra cappellano era uno smorfiatore di sogni. Dai sogni che gli raccontavano trasceglieva gli elementi che potevano assumere una certa coerenza di racconto, e le immagini che nel racconto prendevano risalto egli traduceva in numeri. E non era impresa facile ridurre a 5 numeri i sogni della gente dell'albergaria e del capo, che erano i due quartieri in cui limitava la sua attività. Sogni che non finivano mai, come le storie dei reali di Francia, anzi reali di Francia, che si scomponevano in un caos di immagini che si sperdevano in mille rivoli oscuri. In quello che il carnettiere stava raccontando di all'arrivo del volante, niente meno c'entravano un porco che rideva, il viceré, una vicina di casa, una mangiata di couscous e dal numero che poi dà si intuisce qualche cosa di erotico. Questi erano gli elementi che il fracappellano era riuscito a testare da quel formidabile sogno. Ascoltò il messaggio del volante e gli parte di buon augurio che la chiamata del viceré giungesse mentre al viceré che il carrozziere aveva sognato stava per dare un numero. Disse al volante: vengo subito. E al carrozziere domandò: il viceré lo avete sognato in forma pubblica o privata? Come? Fece il carrozziere. Dico, era in corteo, in processione o era solo? L'ho sognato a quattro occhi, lui ed io soli. Viceré 11, couscous 31, porco fa 4. Ma il porco rideva, precisò il carrozziere, rideva forte. E lo vedevate ridere o lo sentivate soltanto? Ora che ci penso, mi pare che quando cominciò a ridere non lo vedevo più. Aggiungete allora il 77 e il 45 per la vicina. Poi giocate degli allotto, non si sa mai. Fece segno al volante e si avviò alla porta. Padre, gridò il carrettiere, avete dimenticato quella cosa. Se proprio ce la volete mettere, 80, disse il fracappellano arrossendo. Ma i numeri devono essere 5, o levate l'80 o il 77. L'89, disse il carrettiere. La base uscì mandandolo al diavolo. Il viceré aveva i nervi che gli saltavano. Il fracappellano non ebbe il tempo nemmeno di inchinarsi e si trovò l'ambasciatore del Marocco quasi tra le braccia, premurosamente spintogli dal caracciolo. Non ditemi che non sapete di arabo, scherzò acre il viceré, o vi mando alla vicaria. La vicaria sarebbe Castel Sant'Angelo, Regina Celi. Un po' di arabo per la verità lo conosco, disse Don Giuseppe. Benissimo. E dunque portatevi in giro costui, dategli tutto quello che chiede, accontentato in ogni cosa, in ogni capriccio, donne di malaffare o dame di rango incluso. Eccellenza, aveva protestato Don Giuseppe indicando la croce che portava sul petto, toglietevela e andate a donne anche voi, ci scommetto che non sarebbe cosa nuova, aveva risposto il viceré aprendosi un sorriso di malizia. L'ambasciatore, da quel momento attaccato al Bella come un cieco alla sua guida, non aveva chiesto di andare a donne, per fortuna, anche se nelle scolature delle donne il suo sguardo lento e appiccicoso come miele colava, ma aveva chiesto di vedere tutto quel che in Palermo c'era di arabo, e da questa esigenza, nella misura in cui Don Giuseppe poteva soddisfarla, a volte cioè interpretando giusto, a volte sbagliando, ne discendeva l'umore della giornata. Fortuna che Monsignor Airoldi, col suo grande amore per la storia siciliana e per le cose arabe, era intervenuto a farsi guida, Don Giuseppe sempre di mezzo come interprete dell'ambasciatore. Monsignore aveva anzi reso piacevole e già era lucroso il compito di Don Giuseppe. Sere che dolcemente trascorrevano tra bellissime donne in campi di luci, di sete, di specchi, toccante musica, suavissimo canto e le delicatezze della tavola, l'illustre compagnia. E il pensiero che tutto ciò non poteva durare oltre la partenza di Abdallah Mohammed Ben Olman cominciò a rodere Don Giuseppe Bella. Tornare a far bilancio sulla vara congrua, sugli incerti proventi del dar numeri, gli appariva ora come una sorte amara, una disperazione. Così, dall'ansia di perdere certe gioie appena gustate, dall'innata avarizia, dall'oscuro disprezzo per i propri simili, prontamente cogliendo l'occasione che la sorte gli offriva, con grave ma lucido azzardo, Giuseppe Bella si fece protagonista della grande impostura. E la prossima settimana leggeremo ancora qualche pagina di questo interessante racconto, anche perché sollecitato dalla parola impostura, guardate, Don Giuseppe Bella ha deciso di rispondere con quattro righe in proposito ad uno dei quesiti posti dal repertorio dell'itinerario della prossima settimana. Ora non possiamo dire altro. L'impero sorto con Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento dura soltanto 87 anni, unito. Quando, come e perché si dissolve? il Sacro Romano Impero. E come nasce il movimento della scolastica? Ora, per rispondere a queste domande bisogna percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune. È un bene comune come la fantasia dei numeristi. Giocatevi al lotto con i numeri, andate a vedere che cosa vogliono dire sulla morte. E per promuovere l'apprendimento permanente la scuola è qui, perché, come avete capito, più importante che sapere è non perdere mai la volontà di imparare, e il compito della scuola è quello di insegnare a imparare ad imparare. Non mancate all'ultimo itinerario lungo di questo viaggio. Buonanotte.